prima di tutto mia mamma è australiana, quindi insomma una parte del DNA ce l'ha messo la mamma. E poi perché bene o male ho vissuto 5 anni e insomma Osi l'ho imparato da piccolino. Mia mamma lavora in Italia, perciò anche questa è una cosa un po' strana, perché mio padre ha avuto 2 mogli, tutte e 2 australiane, mia mamma la seconda. Questa è una cosa che in effetti si legge poco, ma si vede che mio padre l'Australia ce l'aveva come fissazione.
E tu l'hai ereditata questa fissazione? Al di là di venire qui in Australia spesso per le gare e per gli allenamenti, hai mai pensato di trasferirti qui a titolo definitivo?
No. Guarda, io sono molto affezionato all'Australia, veramente. La porto nel cuore, è motivo d'orgoglio, però ovvio che ho passato tutta la mia vita qua in Italia e non ho mai pensato di cambiare, no.
Senti, al nuoto chi ti ha portato o quale parte della componente familiare ti ha portato al nuoto?
Ma sai, è stato abbastanza semplice, credo che su questo non nessuno ha mai litigato. Io avevo 6 anni, ero appena tornato in Italia appunto da questa esperienza pazzesca a Melbourne e quando mi è stato chiesto, insomma, bisogna fare un po' di sport, è stato quasi un passaggio naturale, perciò sono andato a quello del circolo canottieri Napoli, proprio a Napoli.
Parliamo della tua formazione, come si arriva ad avere come specialità principe quella dei 200 misti?
Ma io sono nato come mezzofondista, perciò 200-400 si è libero. Da lì il mio allenatore, forse a livello giovanile, mi disse: Massimiliano, secondo me dobbiamo fare anche i misti, perciò quando avevo 15-16 anni ho vinto qualche titolo italiano nei 200 misti. Il primo squadra l'ho fatto forse nel 98, comunque sono arrivato, non dico in finale mondiale perché mi sa che ero addirittura forse finale mondiali, comunque nel 99 ho preso la prima medaglia importante proprio secondo agli europei e da lì abbiamo detto wow, l'anno prossimo bisogna cercare di puntare a vincere qualcosa di veramente importante. E come ci si arriva? Bisogna mettere insieme 4 stili, non bisogna essere per forza migliori in tutte e 4, però di certo il mio background da mezzofondista ha aiutato moltissimo perché dalla rana allo stile libero era un pochettino inarrivabile.
Parlando invece del Massimiliano Rosolino, atleta di successo, a che punto eri della tua carriera quando iniziarono le Olimpiadi del 2000?
Ma io bene o male sono stato finalista olimpico nel 96, sono arrivato 6° 3 volte. Poi nel 97 2 medaglie importanti agli europei, 200-400 libero. Poi il 98 vice campione del mondo proprio a Perth, perciò dietro Michael Klim, e poi il 99 ancora europei dove sono andato abbastanza forte, il 2000 poi finalmente ho un po' fatto tutto, perciò ho vinto prima gli europei, poi olimpiadi e 12 mesi dopo, 2001, a Fukuoka i mondiali.
Oro mondiale col quale hai completato il cosiddetto Grande Slam, però in realtà nella finale di Sydney non partivi da favorito.
Nella finale di Sydney no, non ero credo il favorito e questa è una cosa che all'Olimpiadi bisogna anche imparare. Che secondo me quando arrivi alle Olimpiadi sei abbastanza smart da capire che tu sei un numero, un personaggio, lavori per te stesso, ti devi dimenticare un po' i tempi che hai fatto fino a quel momento, perché io sono arrivato forse con i primi tempi nei 200 misti, ma con 2 minuti per vincere ho dovuto fare 1,58 e questo dimostra quanto sia, diciamo, forte, no? L'impulso olimpico e di quanto uno debba migliorare per fare la differenza e non arrivare secondo se non più in là.
Partenza bruciante in quarta corsia per Tom Dolan e dietro di lui Massimiliano Rosolino. Tom Dolan a centro vasca, Massimiliano Rosolino è sotto di lui nell'inquadratura.
Sarà una gara che si deciderà nello stile libero comunque, perché tutti i pretendenti alle medaglie, qualsiasi queste siano, sono forti fino alla rana.
Vauda 26-13, Luca, sta andando molto forte. Vauda è primo al passaggio della farfalla, 26-59 per Massimiliano Rosolino.
Sì, un passaggio leggermente lento, ma questo potrebbe tornare utile poi come energia negli ultimi metri.
E questo certamente, questo essere vicino a Tom Dolan lo aiuterà.
Sono
Massimiliano
i più forti.
È in grado di chiudere battendo Dolan e attenzione a Xene.
Sono i più forti nello stile libero, Dolan e Rosolino. Rosolino sta passando in testa, una frazione alla rana straordinaria. 1:30:88.
Primo Massimiliano Rosolino, primo 1:30:88. È avanti Massimiliano Rosolino e dietro anche Attila Xene che sta rivenendo su. Massimiliano avanti, reagisce Tom Dolan, è avanti Massimiliano e non ce la fa Tom Dolan, ancora in presa, non ce n'è più per nessuno. Massimiliano non accetta di perdere a questo punto da nessun avversario, li ha distrutti.
Che vittoria,
e
che grande
medaglia
Massimo.
d'oro, la terza medaglia d'oro in
grande
un'Olimpiade
Massimo.
Che ha del miracoloso, in un'Olimpiade che sembra non finire mai, in un'Olimpiade che non si era mai vista. 1:58:98, 1:58:98, è una cosa che fa spavento. E Massimiliano Rosolino
e gli mancava quest'oro, perché dopo l'argento, il bronzo, il quarto posto in staffetta era proprio l'oro che gli mancava.
Ha distrutto Tom Dolan, lo ha letteralmente distrutto.
Questo era un estratto della telecronaca Rai firmata Sandro Fioravanti e Luca Sacchi del tuo trionfo nei 200 misti a Sydney 2000. Un successo che lì non fu isolato, perché insomma il nuoto italiano ebbe grosso successo a Sydney. Tu diventasti un po' il personaggio, però per vari motivi. Secondo te quali in particolare?
Ma il principale, perché ho vinto 3 medaglie. Questa è la cosa reale. E perciò credo che non fosse a Sydney, insomma, insieme a Jan Thorpe piuttosto che Van de Hogenband, sono stato un pochettino, voglio dire, quello più medagliato. Poi forse ho anche una vittoria molto simpatica, sono saltato fuori dall'acqua, il mio background australiano ha avuto una buona risonanza. E insomma, sono quello che ha raggiunto un traguardo senza essere un supereroe.
A proposito del tuo background australiano, quanto i media australiani puntarono sulla tua doppia nazionalità per contribuire a farti diventare un personaggio down under, e quanto tu ti divertisti a comparire un po' dappertutto?
Ma ben venga, insomma, io sono rimasto poi in Australia altri 10 giorni almeno, ed è stato divertente andare poi nelle scuole. Io ho un ottimo rapporto con quelli che sono un po' i miei cuginetti acquisiti australiani, quindi sono andato un po' in giro, ho fatto delle mie medaglie, ed è stato un modo ancora più carino per unire dei paesi così lontani.
Max, ne parlavamo prima in privato. Da campione olimpico ti sei poi trovato a vivere nuovamente a Melbourne e allenarti in una struttura alla periferia est, a Nana Wading. Che fase della tua vita e della tua carriera era, e quali sono stati i motivi di quella scelta?
Ma 2002-2004, perciò avevo già vinto le Olimpiadi. Volevo cercare di arrivare ad Atene ancora più in forma, e ho pensato, se devo cambiare, cambiamo tutto. È stato bello, ma è stato anche un po' difficile resettare quello che era una grandissima notorietà italiana rispetto a quello di diventare veramente non un comune mortale campione australiano, un outsider. Perciò quando c'erano i raduni, quando c'erano un po', non ti dico, le gare riservate ai nazionali australiani, io diventavo praticamente l'ultima ruota del carro. Però è stato affascinante per un ovvio motivo, che le persone veramente mi hanno apprezzato per quello che ero, perché io non ero Rosolino, ero un nuotatore appassionato, e da lì è nato un po' il mio soprannome, The Machine.
Uno che faceva il suo e basta, insomma, una cosa estremamente apprezzata in Australia. Tu in che cosa sei australiano, secondo te?
Ma sai, io penso che l'estrosità è italiana, napoletana. Il rigore, comunque la forza di volontà pazzesca australiana, no? L'ha fatto di essere quasi, da un lato, come si dice, timido, dall'altra parte ha la voglia di farsi notare, e l'australiano su questo, soprattutto durante i Giochi Olimpici, diventa uno squadrone.
E invece quel successo in sé per sé non ti creò qualche problema di identità nazionale? Ti eri mai sentito paradossalmente più australiano, o qualcuno cercò di convincerti a diventare australiano?
Qualcuno fece una battuta, qualche volta mi è stato detto, porta le tue medaglie qua, abbiamo il nostro, non so cosa fosse, il nostro museo. Ragazzi, quello che viene vinto per l'Italia rimane in Italia. Poi, per carità, grande amore e stima, ricordo di anni stupendi in Australia, però uno nasce italiano e deve continuare a esserlo.
A proposito dello squadrone australiano di quegli anni, il simbolo del nuoto Osi era Jan Thorpe, che poi è stato al centro di varie polemiche nel suo post carriera, ma ha anche avuto il coraggio di fare coming out. Chi era per te allora e chi è adesso per te Jan Thorpe?
Per me Thorpe è stato sempre l'uomo da battere, ma non da imitare, ma per ovvio motivo, perché credo che non si fosse mai divertito, ha sempre impersonato un ruolo che probabilmente era un po' costruito, è diventato un eroe a 14-15 anni, ha già vinto mondiale, usava una terminologia, usava degli aggettivi, usava una proprietà di linguaggio che io forse sono più modesto, sono diverso io, però mi sembrava strano, forse finalmente se ne è liberato. Mi dispiace che insomma non si sia divertito a fare uno sport meraviglioso fino alla fine.
Prima parlavi dell'importanza degli allenamenti qui in Australia, facendo un salto al presente, anche Gregorio Paltrinieri si è allenato spesso in Australia. Che cosa c'è? Qualche cosa in particolare nei metodi di allenamento, nelle strutture che agevola o che è complementare a quello italiano?
Ma guarda, di sicuro le strutture australiane legate all'acqua sono pazzesche, perché le vasche da 50 sono tantissime, il sacrificio è un po' una catena di montaggio, cioè svegliarsi alle 5 è normale, nuotare 4 ore al giorno è normalissimo, affrontare, non so, anche 100 km a settimana fa parte un po' della cultura di base, tutti nuotano, tutti devono nuotare, e di certo lui ha avuto la fortuna di potersi confrontare poi con quello che adesso è uno dei migliori nuotatori in Australia.
Secondo te che bilancio avremo al termine di queste Olimpiadi, sia in campo italiano sia in campo australiano?
Beh, oddio, l'Australia quest'anno si deve anche un po' rifare, perché 4 anni fa non mi piacque tantissimo.
Non è arrivato neanche un oro, continuano a chiedergli il conto.
Esatto, la 4% andò malissima, i 100 stile libero di Magnussen malissimo, molti non finalisti, ma Magnussen ma non raggiunse la finale dei 50 stile libero, stessa beffa che successe con Sullivan 4 anni prima. Gli italiani, noi abbiamo, come detto tu, Paltrinieri, Detti, Pellegrini, Dotto, questi sono un pochettino i nostri alfieri. Invece l'Australia ovviamente ha le sorelle sui 50 e 100 stile libero, c'hanno comunque la 4x2 femminile, c'hanno un sacco di new entry, se vogliamo, c'hanno McEvoy che già da solo fa paura, quindi fa la differenza forse tra essere protagonisti e non essere nella 4%, però ripeto, quando si fa l'Olimpiadi bisogna essere convinti ma non mai presuntuosi, e a volte, sai, i paesi più forti, anche l'America, e insomma è stata magari l'anno scorso, ha fatto un mondiale sottotono appunto perché pensava di poter, diciamo, fare la solita passeggiata di salute che fa l'anno preolimpico, invece così non è.
Precauzioni e preoccupazioni per l'impatto del virus Zika ci sono anche per chi come te andrà in veste di osservatore?
Guarda, sinceramente a noi non ci hanno detto di fare nulla. Io penso che la cosa principale, quando uno esce fuori di casa al giorno d'oggi, sai, in Europa siamo un po' bombardati da questa paura degli attentati, i grossi eventi. Le Olimpiadi speriamo che sia un momento, non dico di pace, ma di lucidità. E speriamo di divertirci, di avere un ottimo ricordo. È una di quelle poche manifestazioni, mi ricordo Sydney, quando io ho vinto, la cosa bella è che tutti hanno gioito, io sono stato riconosciuto forse più dai stranieri che non dai italiani, perché tutti tifano per tutti.
Max, dopo il ritiro dal nuoto sei diventato un personaggio pubblico, se possibile ancora più noto di quando vincevi medaglie d'oro alle Olimpiadi, e tra le tante cose che praticamente tutti sanno di te è che una delle tue bambine si chiama Vittoria Sydney. Quando le spiegherai perché si chiama così?
So, e questa è una cosa simpatica, vero? Molto originale. Se vuoi anche un po' tamarra, no? Però è stato bello poterle dare un nome così importante, legato a una cosa che mi ha segnato e continua a segnarmi nella mia vita quotidiana. Quindi Sofia, la primogenita, e Vittoria Sydney non potrà che avere un grande sorriso ed essere vincente nella vita, non solo perché magari farà un po' di sport, ma mi auguro soprattutto perché sarà fiera di questo nome.